tenendo conto che Stefano è ispirato totalmente dallo spirito, stupisce come possano stare insieme le prime parole del suo discorso, fratelli e padri, con quello che dirà alla fine del suo discorso, testardi e incirconcisi di cuore. E penso però che appunto questa apertura, che sembra anche così conciliante, non sia per tattica, ecco, e neanche sia per dimostrare che lui conosce bene la lezione, insomma. Quindi penso che appunto lo spirito dentro di noi, da una parte, ci abbraccia, ci accoglie, ci fa sentire assolutamente inclusi nella familiarità con Dio, e dall'altra però ci mostra la nostra indegnità, ecco, quindi credo che sia due elementi da tenere sempre insieme. Ecco, poi il secondo pensiero che mi veniva era, ho ascoltato qualche giorno fa un'omelia del Papa che diceva che quando uno ci chiede ragione della nostra fede, non sia tanto da enunciare dei principi di teologia o dei contenuti così aridi di fede, ma sia raccontare una storia. Ecco, e quindi mi sembra che appunto sia quello che fa Stefano oggi, quando gli viene chiesto conto della sua fede, quindi racconta appunto la storia della salvezza e la sua appartenenza a un popolo.
A me è piaciuto il versetto 3 quando dice: egli disse, esci dalla tua terra e dalla tua gente e vieni nella terra che io ti indicherò.
Mi è piaciuto soprattutto in questo primo tratto del discorso di Stefano l'elemento della mobilità del popolo di Dio, e sono tantissimi i verbi che esprimono il viaggio, il movimento, la partenza, l'arrivo, i traslochi, le promesse, le carestie, le difficoltà del viaggio. Si può intravedere probabilmente una immagine anche della storia che noi stiamo leggendo nel libro degli Atti degli Apostoli, la storia della Chiesa, per come viene descritta in questo libro, è una storia in movimento, un popolo che cammina, che viaggia, che si sposta, che parte da Gerusalemme e, come vedremo, arriva fino alla capitale dell'Impero Romano, fino a Roma. E questo elemento di dinamicità mi pare che sia anche quello che lo Spirito Santo imprime alla vita degli Apostoli e dei primi discepoli. E quindi movimento e spirito mi pare che siano poi i grandi parametri anche della vita di ciascuno di noi, degli impegni delle nostre giornate, anche delle scelte della nostra vita. Sempre il Signore ci domanda di uscire da noi stessi, dalla terra in cui ci troviamo, per intraprendere un viaggio di cui non conosciamo esattamente la destinazione, ma che viene sorretto dalla potenza dello Spirito.
L'accusa che avevano rivolto a Stefano era di aver pronunciato parole blasfeme contro Mosè, contro Dio, e poi il suo parlare contro questo luogo santo, contro la legge, alla fine del capitolo 6. E poi che Gesù Nazareno distruggerà questo luogo e sovvertirà le usanze che Mosè ci ha tramandato. e quindi appunto la risposta di Stefano lunga, la vedremo per diversi giorni, è articolata, qui le note dicono che è il discorso più lungo di, tutti gli Atti degli Apostoli, e infatti parte proprio dalla storia di Abramo. E, bello quell'inizio che già veniva sottolineato, fratelli e padri ascoltate, c'è un nuovo ascolto, devono ascoltarlo, quelle accuse erano anche state istigate da alcuni perché non riuscivano a resistere alla sua sapienza con la quale parlava, quindi e poi questo, anche questo nome, il Dio della gloria, apparve al nostro padre Abramo. Un Dio della gloria che però, appunto, come si vede poi dai versetti successivi, chiama, indica, accompagna, però fa fare una bella fatica sia ad Abramo che al popolo. Non è una storia esaltante, appunto deve uscire dalla propria terra e questo termine terra è molto importante perché appunto viene raccontato un movimento, un continuo spostamento a partire dalla Mesopotamia, poi Carran, e la terra dove ora loro abitano, e poi l'Egitto, e poi tornare a Sichem. Ecco, quindi l'altro aspetto è che Dio, dice al versetto 5, in questa terra dove voi abitate non gli diede alcuna proprietà, non gli dà eredità, direbbe il testo originale, neppure quanto l'orma di un piede. E non aveva figli, quindi un altro aspetto molto problematico. È tutto promesso ma non goduto da Abramo e poi dai suoi discendenti lì vicini. E anche quando poi scende in Egitto, scende perché hanno fame, non trovano da mangiare i padri, c'è questa carestia. E poi dice che saranno tenuti in schiavitù e oppressione per 400 anni, vivendo da stranieri in terra altrui. E poi anche il finale, egli morì come anche i suoi padri, furono trasportati in Sichem e deposti nel sepolcro. Quindi anche il finale del testo di oggi chiaramente è un finale di tragico, potremmo dire. Non, nemmeno il sepolcro avevano, perché lo deve acquistare Abramo pagandolo in denaro dai figli di Emor a Sichem. Allora questo Dio della gloria, cos'è che in effetti dà in dono? È scritto al versetto 7, gli diede l'alleanza della circoncisione. E così Abramo generò Isacco. Proprio a partire da questa alleanza della circoncisione che Abramo genera Isacco. L'inizio di questa discendenza, alla quale è promessa la terra e tutto quello che poi seguirà, è racchiusa in quell'alleanza, in quel patto, in quell'accordo. Tutto sproporzionato verso Abramo, diciamo. E l'altra cosa che Dio dà è al versetto 10 a Giuseppe, gli diede grazia e sapienza. È proprio grazie a questa sapienza speciale, specialissima, che ha Giuseppe, che loro possono poi continuare a vivere e addirittura portare Giacobbe in Egitto e riunirsi. Quindi potremmo dire che Dio, i suoi doni sono molto essenziali, l'alleanza, la grazia e la sapienza, e sono queste cose, oltre chiaramente a un rapporto, a una chiamata, a una parola, che però fa fare ad Abramo appunto un cammino molto lungo e faticosissimo in un certo senso. E sono questi due doni che hanno in fondo, certo, a che fare con il problema della terra e anche di tutte le usanze ricevute da Mosè, quindi poi vedremo come Stefano sviluppa anche la questione di Mosè. Però mi sembra che questo inizio dica di una grande sobrietà, ecco, quindi mi colpiva questo contrasto, no? Tra il Dio della gloria e poi una storia che comunque è fatta di doni molto essenziali, che si potrebbero perdere lungo il cammino, potrebbero scomparire, invece sono proprio la guida che... La mano che consente al popolo di continuare. E così mi veniva da collegare tutto questo discorso al Vangelo di oggi, no? Dove anche lì si vede come questa folla che segue Gesù, ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare, no? Quindi è una sequela, certo, di ascolto, di insegnamento, ma di compassione. Ecco, Gesù sente compassione per questa gente che lo segue e che non hanno nulla o hanno pochissimo, no? Quei 7 pesci, 7 pani e pochi pesciolini. Ecco, quindi è come se appunto il rapporto con il Signore della gloria, che poi nutre attraverso la benedizione e il dono di Gesù, però debba passare, sia appoggiato, ecco, su un grande bisogno, una grande fame, una relazione e un legame che è fortissimo in termini di alleanza, grazia e sapienza, ma che poi in termini umani invece è fragile.